ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Appunto, abbiamo fatto comunque un excursus di chi è l'ospite di questa sera, appunto Ilaria Capua. Cristina ve l'ha presentata anche dall'inizio. Come sempre però, Story Corner, non partiamo da chi è adesso l'ospite di questa sera, ma da molto più indietro. Quindi, visto che parliamo di adolescenza, direi che arriviamo un po' fino alla maturità, quando ad un certo punto ti trovi, come tutti noi, o comunque la maggior parte ci è passato, a dover scegliere la facoltà universitaria. E tu hai un metodo un po' tutto tuo, diciamo, per scegliere la facoltà e quindi dove e come cosa andare a studiare, giusto?
Sì, allora io ho sempre avuto la passione per la scienza e per la ricerca, fin da ragazzina. Però avevo anche un altro problemino, che era quello che io volevo andare via di casa, perché di stare a Roma con i miei genitori, che nel frattempo si erano anche separati in malo modo, non c'avevo nessuna voglia, e quindi io proprio me ne volevo andare. E allora peraltro anche abbastanza giovane, perché ho finito presto le superiori, ho cercato, che allora non c'era internet, quindi parlando con i fratelli più grandi delle mie amiche eccetera eccetera, quale facoltà scientifica non ci fosse a Roma, e a Roma c'è tutto tranne veterinaria. E quindi io ho convinto i miei genitori del fatto che io avevo una passione irrefrenabile nei confronti degli animali, della cura degli animali eccetera eccetera, e contro la volontà di mio padre, che voleva che io facessi legge, cioè pensate, poi a fare legge a Roma mi dava una martellata in testa, perché legge già non sono capace, a Roma peggio che me, peggio. Sono partita e sono andata a Perugia, e con il monito di mio padre: se non prendi tutti 30 e lode io ti riporto a Roma. Cioè, capito, è pesante questo, per questo me ne volevo andare di casa. E quindi ho studiato come una pazza e ho fatto veterinaria, sapendo che io non avrei mai messo il termometro nel sedere di un animale. Infatti quelle poche volte che ce l'ho messo ho fatto danni, perché proprio non sono capace, io volevo fare tutt'altro.
Infatti trovi, diciamo, comunque in veterinaria la dimensione, perché ti specializzi poi appunto nei virus emergenti, no? Quindi appunto da Perugia poi ti specializzi a Pisa, fai un dottorato di ricerca a Padova e hai chiaro che appunto non vuoi fare il veterinario, ma vuoi fare la ricercatrice.
Sì, ma questo io ce l'ho avuto chiaro da sempre, quindi non è stata una maturazione tipo ma cosa farò, è come uno che si fa suora. Cioè, è come una cosa che ti senti dentro e che ce l'hai da sempre, quindi io non ho mai contemplato di fare null'altro.
Proprio subito.
Sì, allora non avrei potuto fare ricercatore in fisica perché è troppo difficile, non c'ho un cervello da fisico, ma voglio dire, potevo laurearmi, adesso ci sta un sacco di lauree che allora non c'erano, però in qualunque disciplina scientifica che non fosse stata, ecco, fisica, matematica, dove bisogna avere un cervello molto particolare, io anche chimica avrei fatto, però io volevo fare ricerca, punto, dedicare la mia vita alla scienza.
E
ognuno ha le sue, c'è chi la dedica al calcio e chi la dedica alla scienza.
Per fortuna c'è chi dedica alla scienza, non solo al calcio, con massimo rispetto, però ci servono tutti e due, forse qualcuno dei due un po' di più, però. E al di là del fatto, appunto, ricercatrice, ma hai scelto la strada più difficile, cioè in Italia, invece di dire scappiamo, cioè niente fuga di cervelli nel tuo caso, hai fatto moltissima esperienza all'estero, ma poi sei sempre tornata qua. Che è una filosofia che forse ne abbiamo anche un po' bisogno, no, in questo momento, quando si vede sempre che i giovani di adesso invece studiano e poi vanno all'estero.
Ma allora, io ho vissuto anche in un'altra epoca rispetto ai ragazzi d'oggi. Cioè, io mi sono laureata nell'89, capito? Cioè, c'erano i dinosauri che giravano. E nell'89, diciamo, il contesto della ricerca italiana, vabbè, era sempre triste, però meno triste di quanto non lo sia adesso. E Però io ero comunque disposta ad andare ovunque, cioè io ero disposta a fare qualunque cosa pur di seguire la mia passione. Quindi io sono in Italia e ho lavorato sempre in Italia perché l'Italia mi ha dato l'opportunità, le opportunità di cui avevo bisogno, al quale si è poi aggiunto un orgoglio di riuscire a fare determinate cose in Italia. Quindi poi si autoalimenta, no? Questo le buone cose che fai e il fatto di riuscire a costruire qualcosa in questo paese ti gasano, ecco, visto? C'ho anche gli occhiali storti, ma vi pare a voi che mettono sui giornali ste foto con gli occhiali storti? Guarda. Poi già c'avevo complesso di essere racchia, almeno mettetemi con gli occhiali dritti. E quindi poi sono sempre rimasta in Italia per questo. Non escludo di andarmene, cioè non mi faccio preclusioni sul mio futuro, cioè così come io ho girato vari posti in Italia, poi sono finita a Padova per caso, così non escludo un domani di spostarmi da Padova e di andare in un altro centro di ricerca o di spostarmi addirittura all'estero. Diciamo che la passione che ho e la voglia che ho di fare buone cose decontestualizzano il luogo dove lo faccio, ecco, che è una cosa un po' strana, però è così, poi ognuno deve seguire, no, la forza che ha dentro.
C'è un passo molto bello secondo me nel tuo libro, I virus non aspettano, in cui racconti che però appunto in questa esperienza all'estero ti sei trovata in un sistema molto diverso dal nostro, che è quello degli Stati Uniti, sia dal punto di vista appunto delle possibilità di ricerca, che come metodo di lavoro, che per le pari opportunità. Ci racconti un po' questa esperienza che hai avuto appunto negli Stati Uniti e in che cosa è diverso, perché ovviamente anche qui i pro e i contro ci sono dappertutto. Però in che cosa è diverso lavorare, per esempio, appunto negli Stati Uniti rispetto all'Italia?
Questo non è una caratteristica solo degli Stati Uniti, è una caratteristica anche dell'Inghilterra, dei paesi nordici, diciamo, anche della Germania, forse noi paesi mediterranei siamo un po' diversi. Comunque, quando uno va a cercare un lavoro, va a farsi intervistare, perché funziona così, non esistono i concorsi, perché i concorsi generano carta e perdita di tempo. Allora cercano un direttore di un laboratorio, mettono un avviso sul web e mettono un avviso sulle riviste più importanti che si occupano di quel determinato argomento, si manda il curriculum e una commissione seleziona i candidati diciamo più promettenti. E, allora, punto numero uno, proviamo a fare un volo pindarico. Allora, cercano il nuovo direttore dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma, che è un istituto molto importante. Cioè, non è mai successo che sia stato selezionato una persona non italiana, intanto, come se gli italiani fossero i depositari della scienza, i migliori in assoluto. Così come, voglio dire, i rettori delle facoltà, i direttori di dipartimento, solo italiani, nel resto del mondo non funziona così. Allora, che succede? Che viene pubblicizzato, cioè capite cosa significa pubblicizzare un posto, una vacancy, un impiego sul web in inglese? Significa che ti rispondono dalla Cina alla Mongolia, all'India, al Pakistan, alla Turchia, a tutta l'Europa, gli inglesi, i francesi, eccetera, eccetera. Ci sono centinaia e centinaia di persone che rispondono a quell'annuncio. Si fa poi dopo una valutazione dei curriculum e si chiamano le 5 persone, le 10 persone, insomma, che hanno le caratteristiche migliori. Ma queste persone si chiamano esclusivamente in base a quello che sanno fare, cioè al loro talento. Quindi queste persone possono essere bianche, nere, gialle, di religione musulmana, di buddisti, cattolici. È come, nel libro io faccio questo esempio, dico, è come se i candidati avessero un chador E quindi, se sono maschi o femmine, se sono omosessuali o eterosessuali, se sono gialli o verdi, non ha importanza. Le persone vengono intervistate e gli vengono fatte delle domande specifiche sul loro curriculum, cioè che cosa sai fare, che cosa puoi portare tu di nuovo a questo laboratorio, che idee hai, che tecnologia vuoi sviluppare. E non ha importanza la persona nei suoi connotati fisici, non so se mi spiego. E quello che dico, vedete, in questo passaggio del libro è proprio questo: in Italia conta l'età. Cioè, voi avete mai visto un direttore di qualsiasi cosa che c'ha meno di 50 anni? Avete mai visto? Io no. Avete mai visto? Oppure conta l'affiliazione politica, oppure conta l'amicizia, oppure conta il fatto che, per esempio, fra un uomo e una donna, meglio prendere un uomo, perché sai, donna non si sa mai che, sai, gli gira l'elica. Cioè, ma le donne non gira l'elica. Ma che stiamo scherzando? E quindi la differenza fra l'Italia e il resto del mondo è che, il resto del mondo sviluppato, quello che va meglio di noi, è che le selezioni vengono fatte e le persone vengono scelte in base a quello che sanno fare. E quindi automaticamente le persone più meritevoli occupano i posti di maggiore responsabilità, e questo fa partire una spirale positiva che fa sì che poi quello più bravo si sceglie quello più bravo, che si sceglie quello più bravo, e tutto il gruppo decolla. In Italia invece i criteri di selezione sono altri e il risultato ce l'abbiamo sotto gli occhi. Allora, vi faccio un esempio. Mi è capitato di conoscere, insomma, il direttore del centro che si occupa di ricerca sul tumore al seno alla Università di Harvard, è indiano, nato in India. Cioè, ve lo immaginate voi qua uno che è indiano? Uno si spaventa anche se lo incontra nel corridoio. Quindi, perché hanno preso l'indiano? Perché era parente di qualcuno? Perché era parente di Gandhi? No, l'hanno preso perché era il più bravo in assoluto che c'era in quel momento. E noi dobbiamo, per fare ripartire questo paese, uscire dagli schemi mentali che sono quelli che hanno permeato la nostra cultura per tantissimi anni. Nel mio laboratorio ci sono tanti ragazzi giovani, io li intervisto uno per uno e cerco di portare ragazzi stranieri, perché la ricerca ha bisogno di essere cross-fertilizzata con persone che vengono da culture diverse, che hanno formazione diversa, e mi scelgo i migliori, perché solo con i migliori si riesce a essere competitivi. Cioè, lo capite che la ricerca deve essere competitiva? Tu non devi essere il più bravo in Italia. Sei più bravo in Italia, bravo, complimenti, ma tu devi essere più bravo in Europa, perché non conti niente se sei il più bravo in Italia. La ricerca è come voglio dire, come si chiama, la Formula 1, cioè che tu sei più bravo che corri in Italia, vabbè, complimenti, ma tu devi essere quello che vince a livello internazionale, perché tu competi con le macchine tedesche, competi con le macchine inglesi, è chiaro questo, no? La Ferrari non è la Ferrari perché vince contro la Fiat, la Ferrari è la Ferrari perché vince con la Mercedes, contro la Mercedes o contro la Lotus, giusto? E la ricerca è così. Ho convinto, insomma.
Sì, sì, anzi, si sono quasi...
quasi infervorati.
Quanto fegato ti fai però poi a ritornare qua, scusami?
Qua dove?
Quando
qua...
torni poi in Italia, quando hai visto come funziona,
no,
fuori.
Sì, cerco di cambiare il sistema dal di dentro, con una fatica erculea. Cioè... vi faccio un esempio, io ho avuto un ragazzo irlandese che ha lavorato con me per un certo numero di anni con dei contratti, perché? Perché lui era laureato in biologia, però in Irlanda, però la laurea in biologia in Irlanda è un po' diversa dalla laurea in biologia in Italia, e quindi non poteva avere l'equipollenza del titolo, e quindi non l'abbiamo potuto tenere per un numero di anni superiore a. Però questo qua era irlandese, parlava bene l'inglese, aveva una rete di conoscenze internazionali, era pure sposato con un'italiana, quindi voglio dire, manco se ne andava. Eppure alla fine se n'è dovuto andare, perché non era possibile rinnovargli il contratto. Io c'ho una messicana che lavora con me, che è laureata in laureata in Messico, poi è venuta in Italia, si è ha preso la specializzazione in Italia, ha fatto dottorato di ricerca in Italia, ma la laurea non vale. Non vale, perché la laurea veterinaria in Messico picco un po' differente dalla laurea italiana, quindi non vale. Ma vi pare a voi una cosa logica? Io tengo questa, la faccio lavorare, le faccio fare ricerca, parla lo spagnolo, quindi se vengono gli spagnoli lei ci parla, scrive le cose in spagnolo, eccetera, eccetera, ma manca il pezzettino di carta, la laurea non vale e quindi verosimilmente io non potrò tenerla, per non può accedere a determinate forme di impiego, quindi io ho i soldi per pagarla ma non può accedere perché la laurea non è uguale. Però la laurea ti andava bene quando ha fatto il concorso di specializzazione e quando ha fatto il dottorato. Queste sono le trappole dell'Italia che a me mi fanno veramente venire dei giramenti di elica che prenderei.
Qua sì che alle donne, ma a tutti dovrebbero girare l'elica.
No, veramente. Così. Cioè, ci sono dei controsensi ai quali noi siamo incollati come delle zecche che non hanno senso. E mentre noi siamo qua a fare il titolo di studio non è equipollente, il resto del mondo va avanti. Cioè, gli inglesi si prendono gli spagnoli, si prendono i messicani, si prendono i cinesi. Voi potete, guardate, i cinesi sono una forza anche culturale, perché quelli hanno fame, quelli studiano e lavorano come delle bestie. Allora, per me prendere un ricercatore cinese, a parte che mi apre tutta una serie di contatti con i cinesi, eccetera, eccetera, ma comunque è uno che mi lavora tantissimo. Potete immaginare fare il riconoscimento di un titolo a un cinese? Cioè, comincia adesso, finisce che qua deve andare in pensione. E io mica lo voglio prendere per sempre, lo voglio prendere per 3 anni, lo voglio pagare non con i fondi dello Stato italiano, lo voglio pagare con i fondi europei, con i fondi internazionali che il mio laboratorio è in grado di attirare. Impossibile. Però, invece, è così, i cinesi vanno in Inghilterra, vanno in America, vanno in Germania e noi... Questo è. E qui aggiungo un'altra cosa, perché c'è questo problema della fuga dei cervelli, no? Che l'Italia, cioè... Allora, il problema dell'Italia non è la fuga dei cervelli, che i nostri cervelli se ne vanno. Il movimento di cervelli è fisiologico, succede in tutte le comunità scientifiche. Il problema è che noi non attiriamo cervelli, quindi noi abbiamo un saldo negativo. Allora, se lui vuole andare a studiare la proteina dell'emagglutinina del virus vattela pesca, lo fanno solo in Germania, e lui ha la passione di questa emagglutinina, lui prende parte, va in Germania e fa quello che deve fare. Il problema è che noi perdiamo uno e non prendiamo un altro. Perché? Perché non solo non riprendiamo gli italiani, ma non prendiamo neanche gli stranieri. Ecco. Non mi avete fatto innervosire.
Prima parlavi proprio di cross-fertilizzazione, no? Cioè il fatto che uscendo, andando all'estero, frequentando persone diverse, luoghi, situazioni diversi, le persone si formano, cambiano, conoscono, si fanno una cultura, no? Tu del viaggio, dell'uscire, di andare all'estero, hai fatto proprio una parte proprio fondamentale, diciamo, della tua carriera, della tua vita, e che probabilmente influenza anche poi la tua forma mentis, no? Nel libro racconti di molti viaggi, cioè non lo so, dall'Africa, che ti sei trovata in piena emergenza Ebola, ad essere in Africa proprio in quel momento, appunto l'esperienza americana che abbiamo leggermente accennato prima, e a partecipare poi a Bruxelles, appunto in comunità europea. Quindi valigia sempre pronta?
Sempre.
Qualcuno addirittura che
io
ogni tanto te la porta.
Io vivo dentro una valigia. Sì, sì, valigia sempre. E mai dire di no. Cioè, i casi a cui accennava lei, quando nel 96 io avevo 30 anni, mi chiesero perché poi un sacco di cose nella vita ti capitano per caso, cioè non è che ti capitano... Cioè, tantissime opportunità ti capitano per caso e devi essere in grado di coglierle e di sfruttarle. Mi chiesero di andare a fare una missione in Sudafrica per conto della Commissione Europea su una malattia, una febbre emorragica di cui io non sapevo praticamente niente, però io dico, no, sai, me la studio, prendo, parto, arrivo in Sudafrica, mi viene a prendere questo professore con cui dovevo andare a fare questo sopralluogo in questa zona remota del Sudafrica e mi dice... Allora, mi dice, intanto tu sei italiana? Perché non sembri, sei troppo alta, parli troppo bene l'inglese. Ma poi mi dice, allora, c'è un piccolo cambio di programma. Abbiamo un problema da dover gestire perché c'è un focolaio di Ebola, capito Ebola? Non so se avete capito, è un virus terribile di quelli che se ti avvicini anche con lo scafandro ti uccide. E alcuni campioni di pazienti infetti sono finiti in un laboratorio veterinario, del laboratorio l'hanno maneggiato e non sanno che il paziente era infetto da Ebola, si era ingarbugliati, avevano fatto casino, quindi ora dobbiamo andare in questo laboratorio a comunicare alle persone che hanno maneggiato questi campioni che potrebbero essere infetti di Ebola. Cioè, a me ha preso un colpo, perché non ero preparata, io mi ero studiata l'altro virus, Ebola, non ero molto preparata, però ti metti là, te lo studi, te lo leggi, cerchi di non fare figuracce, cerchi soprattutto di parlare il meno possibile, questa è una regola d'oro. Se tu non sai tanto, non conosci tanto, stai zitto, annuisci con decoro, e specialmente quando ci sono queste situazioni critiche, perché questo col mio collega ha dovuto dire a 30 persone, guardate che voi potreste essere infette col virus di Ebola, quindi guardate che adesso vi dovrete misurare la temperatura mattina e sera, non potete andare in vacanza, non vi cioè vi lascio immaginare questi, anche perché era tipo fine novembre, quindi loro fanno le vacanze estive durante Natale, no? Perché le stagioni sono invertite, quindi questi stavano tutti per andare in vacanza. Ecco, e quindi ti trovi in queste situazioni dove devi nuotare, nuoti, che fai? Io ero l'esperto della comunità europea, che ero lì per altro, però insomma alla fine devi anche... E quindi insomma il mio motto è, quando c'è da partire parti, vai e prendi il toro per le corna e fai quello che puoi, comunque le esperienze valgono sempre la pena di essere vissute, anche se magari poi dopo, diciamo, in retrospettiva non l'avresti fatto, ma comunque c'è sempre qualcosa da portare a casa di positivo e impari sempre qualcosa. Tipo quando lei ha detto, insomma, nel libro racconto di una volta che sono andata a Bruxelles a gennaio del 2012, che non volevo partire, era freddo, non c'avevo voglia, ma insomma, però alla fine sono andata a questo convegno, eccetera, eccetera, incontro un nonnetto per strada mentre stavo andando al seminario, che dovevo fare una relazione, era un congresso grandissimo poi peraltro, e insomma questo qua mi si appiccica e facciamo un pezzetto di strada insieme, e sto nonnetto tutto arzillo, insomma lo vedevo abbastanza gagliardo, arriviamo dove dovevamo arrivare, lui vedo che non fa il security, quindi passa al lato, io faccio la sicurezza, cioè ho la valigia, passo, e lui vedo che viene accolto in maniera così particolare. Dico, chissà chi era questo, Insomma, morale da favola, era un premio Nobel per la medicina. Cioè, ho rimorchiato per strada un premio Nobel per la medicina, ecco. E se non fossi andata a Bruxelles, questo non sarebbe successo. E quindi, insomma, cogliere le occasioni che la vita ti offre, vivere al massimo, no, quello che la vita ti presenta.
Anche perché sei riuscita a stare in Brasile senza dormirci una notte, quindi sei un'esperta,
ho fatto anche
diciamo.
Questo. No, io ho girato tutto il mondo e non ho visto niente, zero. Sono stata in Brasile, sono partita tipo, adesso non mi ricordo bene, però alle 6 di sera da Venezia, sono arrivata a Francoforte alle 8, ho preso l'aereo per San Paolo alle 10, sono andata in Brasile, sono arrivata alle 5 di mattina. Mi hanno caricato in macchina due personaggi, vabbè, e poi lì ho avuto pure un'esperienza mistica. No, veramente, vi giuro, ci ho avuto un'esperienza mistica durante questo, forse perché c'avevo sonno, durante questo viaggio da San Paolo a Santos, che ho scoperto essere la città di... Oh, Pelé, tutto Pelé, c'è sta Pelé dappertutto, io non lo sapevo, tutti i campi di calcio pure sui tetti. Ho fatto la relazione, a mezzogiorno ho girato il cavallo, ho ricaricato i due ragazzi, ritornato all'aeroporto, ho ripreso l'aereo e tornato a casa. Non ho neanche dormito in Brasile. E lo stesso, sono andata in Australia, a Melbourne, che sta nella parte sotto dell'Australia, quindi ancora più lontano. E sono andata, però, e mi sono fermata in Qatar perché c'avevo da fare una cosa in Qatar. No, sembra una vita fichissima, in realtà ti massacri e ti spareresti negli alluci, poi c'è un sacco di soddisfazioni, però vabbè, vado in Qatar, faccio quello che devo fare in Qatar e poi prendo l'aereo, vado a Melbourne, 15 ore di volo, arrivo a Melbourne la sera, cioè non mi ricordo più se era sera o mattina, la mattina dopo faccio la relazione e la mattina dopo sono partita di nuovo per tornare a casa, perché io volevo tornare a casa. Cioè io sono andata in Australia e non ho visto manco un canguro, che ce ne stanno un sacco. Non ho visto né un canguro né un koala, niente, non ho visto niente. Però tengo famiglia e volevo tornare a casa. Mi sono data il limite che più di 9 giorni non sto via da casa, fra che vai in Qatar e vai in Australia e ritorni indietro. Allora, vi giuro, sembra una vita affascinante. È una vita che ti tiene, insomma, abbastanza con la corda tirata. Però è una vita molto faticosa. E però girare per gli aeroporti c'ha i suoi vantaggi, perché in aeroporto ho incontrato mio marito. Infatti adesso quando viaggio dico, ma perché mi sbatto così? Il marito ho già trovato, mica voglio trovare un altro.
Sai mai che magari fai qualche altro incontro interessante negli aeroporti, che non sia un marito, ma magari non si sa mai cosa può succedere. Del marito magari parliamo dopo.
Santo, subito.
Abbiamo riso un po', adesso io non vorrei ritornare sul farsi un fegato, però ci guardiamo un video che introduce un altro tema importante, e cioè Science is a girl thing. Io rabbrividisco ad aver detto qualcosa in inglese di fronte a lei, che ha un inglese perfetto, spero di non aver fatto brutte figure. Ci guardiamo questo contributo video, poi parliamo appunto di questo tema. Ne guardiamo due.
La mia passione per la scienza è sempre stata con me, mi ha accompagnato sempre. Io fin da piccola ero curiosa di tutto quello che riguardava la scienza e la tecnologia, e in particolare il mondo dei microbi, quindi l'infinitesimamente piccolo. Il mio lavoro è un lavoro molto emozionante, molto eccitante, perché lavoriamo alla frontiera, sulla frontiera delle nuove scoperte. Quindi quando funziona un esperimento o hai un risultato in attesa, questo ti fa vibrare dentro. Molti uomini sono sorpresi, ma a me piace sorprendere gli uomini, sia dal punto di vista intellettuale, ma sia anche mostrandogli che una donna italiana e una ricercatrice italiana è elegante e piacevole. La scienza è per persone dedicate, per persone determinate e per persone che hanno le caratteristiche e la creatività per essere scienziate. Se voi pensate di avere queste caratteristiche e siete convinte di voler intraprendere una strada in salita, fatelo, perché vi garantisco che vi divertirete moltissimo.
Science is a girl thing, appunto, cioè la scienza è una cosa da ragazze. E ci guardiamo poi un altro video che ritorna un po' su questo tema, di cui poi ovviamente parliamo meglio con te.
Soffitto di cristallo. Le donne che non arrivano mai ai vertici, non arrivano mai a comandare. E quello che dobbiamo fare, secondo me, donne, ragazze, e anche guardarci un po' dentro. Perché? Perché noi studiamo di più, ci impegniamo un sacco, siamo pure più secchione, ci dicono, guarda gli occhiali che c'hai, è vero?
È vero.
E poi però alla fine ci perdiamo per strada. Però quello che vi chiedo, donne e ragazze, è questo: la voglia matta ce l'avete? Ce l'avete la voglia matta di emergere, di fare delle salite durissime, di prendere delle sberle che vi rompe l'osso del collo, e di essere però motore del cambiamento, e anche di osare, perché osare è pericoloso, ma osare è l'unico modo per mettersi in gioco e per far valere quello che si vale. Noi donne abbiamo 1000 personalità, siamo mamme, siamo sorelle, siamo figlie, siamo mogli, ma quello che noi dobbiamo fare è trovare al nostro interno il modo per far esprimere al meglio il nostro talento, perché questo paese ha bisogno di donne. E ricordatevi che se non lo tiriamo fuori noi il nostro talento, non ci aiuta nessuno. Grazie.
Appunto dicevi, siamo sorelle, siamo donne, mamme, sei scienziata, ricercatrice, donna e mamma, anche tu, moglie. Hai scelto appunto di fare una carriera magari in salita, però che ti dà tante soddisfazioni, hai scelto anche di farlo in Italia, ovviamente perché è anche il tuo paese, quindi diciamo prima un certo coso di orgoglio, e nel tuo libro dedichi un intero capitolo all'importanza del lato B, che non è quello che tutti si pensa, che ci hanno abituato a pensare recentemente, ma è proprio l'altra faccia della medaglia, nel senso delle ragazze, le donne, che in Italia purtroppo si perdono un po' per strada a volte, ed è un capitale umano che perdiamo. Quindi io volevo riflettere, insomma, assieme a te su, intanto, quali sono le difficoltà magari che hai incontrato tu in prima persona nell'importi, in un mondo che comunque è maschile, ha una predominanza maschile, e che consigli magari puoi dare a chi magari è qui stasera, che studia o comunque avrebbe voglia di fare la tua stessa carriera o comunque anche in altre carriere incontra le stesse difficoltà?
Ma cioè, intanto io non è che c'ho né la bacchetta magica né la palla di vetro né la soluzione per tutti i problemi. Quello che posso dire è, a me spesso mi viene chiesto, ma tu ti sei sentita discriminata come donna? Allora, in realtà io no. Cioè, se, diciamo, qualcuno mi ha discriminato, io no, no, per esempio quando vai a fare una selezione, quando incontri delle persone in Italia, se sono stata discriminata, sono stata discriminata come persona meritevole, non come donna. Cioè, il problema, tornando a quello che dicevamo prima, è che in Italia non viene valorizzato il merito. Quindi, essendo io una persona che si è impegnata, che ha ottenuto determinati risultati, la discriminazione, se è arrivata, non è arrivata perché io sono una donna. La discriminazione, se è arrivata perché io sono una persona che si sarebbe meritata un comportamento diverso. Quindi anche un uomo, tanti uomini sono anche discriminati. Avete capito cosa voglio dire? Non tanto. Avete capito? Quindi la discriminazione in Italia, secondo me, il fatto ci sarà anche una discriminazione di genere, ma la cosa più grave è che viene discriminato, cioè che una persona che ha fatto così così nella vita e una che ha ottenuto risultati gloriosi, magari viene scelto quello perché magari è amico di, oppure c'ha 20 anni di più, oppure è più moderato, che ne so, cioè, non lo so, fa meno ombra. E insomma, consigli, io quello che posso dire è che una delle caratteristiche che ho è quella di essere prima di tutto coraggiosa al limite dell'incoscienza. Cioè, capite che uno può essere coraggioso, ma c'è una linea sottilissima che separa il coraggio dall'incoscienza, e nella mia vita io ho fatto alcune cose perché, presa da una passione, da un desiderio di voler cambiare determinati meccanismi che però erano al limite dell'incoscienza, tipo la questione della trasparenza dei dati, di cui, se volete, dopo parleremo. Però io non ho mai mollato, cioè io sono coraggiosa e quindi sfido il sistema, ma sono anche estremamente determinata. Quindi quando dalla Mannino ho detto le ragazze devono essere pronte a prendersi delle sberle che ti rompono l'osso del collo, ma devi essere però pronto a rimetterti in piedi, quello che volevo dire è che le sberle arrivano, e ne arrivano tantissime di sberle, e a me ne arrivano, insomma, tutti i giorni, e però se tu credi in quello che fai e se tu veramente sei una persona che vuole arrivare a una gratificazione professionale, non dico successo perché successo è un termine, devi avere la forza di credere e di andare avanti e di essere determinato, perché le cose non arrivano gratis, cioè lo spazio bisogna prenderselo, bisogna prendersi quello che ti appartiene anche dal punto di vista della carriera, creandoti poi un sacco di inimicizie. Però io questo posso dire, cioè nella mia vita non ho sempre cercato nuove sfide e ho sempre avuto questa determinazione, questa passione fortissima che mi ha permesso di rimettermi in piedi, anche col collo rotto. Perché voi pensate che io sono un personaggio comodo con cui avere a che fare? Cioè, sono una che dice le cose come pensa e le dice sempre e magari le ammorbidisce, però comunque le dice, e questo non è che va tanto bene.
No, beh, ma va bene, perché abbiamo bisogno di queste persone, assolutamente. Lato B non è solo, appunto, come dicevo prima, il maschio o la femmina, ma anche nella donna un lato A, che è quello della famiglia, dell'essere madre, moglie, del mandare avanti una casa, e un lato B, che è appunto la carriera. E tu sei un esempio, abbiamo parlato prima dei tuoi viaggi, del fatto che accennavi non ti allontani per più di casa per più di 9 giorni, perché ti sei imposta questo limite, che conti le ore che mancano al ritornare a casa da tua figlia e da tuo marito. Però sei un esempio che ce la si può fare, è dura, però ce la si può fare, bisogna fare 1000 incastri, però si riesce. Spesso purtroppo in questa sfida tante si perdono e magari anche la mentalità, la cultura italiana forse aiuta, diciamo, porta verso questa direzione del dire ok, però fin qua, adesso a un certo punto basta, hai famiglia, tu stai a casa e lavora qualcun altro.
Questo è un problema, diciamo, molto complesso e articolato, e questo capitolo che si chiama L'importanza del lato B vuole scuotere un po' le donne, perché è vero che qua è tutto difficile, è vero che in Italia è difficile emergere, è difficile farsi valere, però è vero pure che bisogna desiderarlo e bisogna volerlo. Allora, quello che dico nel video, quello là della Comunità Europea, quello là è un video che hanno fatto, hanno preso una decina di scienziate nei paesi dell'Unione Europea e hanno fatto questi video come testimonianza del fatto che le ragazze si possono avvicinare, si devono avvicinare alla scienza. Perché? Perché le professioni scientifiche oggi sono, specialmente queste fisica, chimica, matematica, sono al 90-80% diciamo seguite dai ragazzi. Però gli studi che sono stati fatti sulle potenzialità delle donne, delle ragazzine, indicano che anche loro potrebbero accedere a questo tipo di professione, perché ne avrebbero tutte le capacità mentali. Quindi, in un'ottica di voler essere competitivi a livello mondiale, perché la ricerca, la scienza serve per questo, bisognerebbe poter attingere i cervelli migliori sia dai maschi che dalle femmine, perché in questo modo c'hai i migliori in assoluto. E allora hanno fatto questi video per far avvicinare le ragazze alla scienza. E quello che io mi sento di dire, perché comunque il 70% dei miei collaboratori sono donne che lavorano con me in laboratorio, è che vedo a volte con un po' di tristezza che le donne si accontentano, cioè una volta che, allora, i genitori le fanno studiare, le fanno andare all'università, le fanno laureare, le fanno prendere la specializzazione, poi però meglio se ti sposi, fai 2 pupi e non ti allontani, perché meglio se stai vicino a mamma e papà. Questo però di fatto rende le ragazze meno diciamo aperte al volersi muovere, al voler conoscere altre dimensioni, altre realtà, e di fatto le taglia fuori dalle carriere dirigenziali, no? Perché il momento in cui uno dice vabbè, ma adesso io sto qua, non mi muovo, faccio 2 figli, poi, e qui dico una cosa che farà venire la pelle d'oca a molti di voi, però a me che me frega, io dico lo stesso. In Italia la maternità è ipertutelata. Allora, per una come me che ha 45 precari pagati sui progetti europei. Io con il progetto europeo devo arrivare dal punto A al punto B. Prendo 5 persone, di queste 4 sono donne, di queste una mi rimane incinta e sta a casa un anno o anche un anno e mezzo. Questo distrugge la mia produttività perché io non la posso sostituire e perché non c'è bisogno di stare a casa un anno e mezzo. Allora, io ho fatto l'obbligatoria e ho lavorato sempre. Mentre mia figlia era, diciamo, praticamente ne aveva 2 mesi, io scrivevo i progetti per non dalla mattina alle 8 alla sera alle 8, però mi ero presa per tempo e scrivevo i progetti perché? Per permettere agli altri di lavorare. Allora, il fatto che le donne staccano la spina per un anno e mezzo, poi hanno il bambino piccolo, quindi ritornano a mezzo tempo. Poi dopo fanno subito un altro figlio e stanno fuori dal mondo del lavoro per 5 anni. Allora, quando tu torni dopo 5 anni e non hai fatto nulla e hai spento il cervello, il mondo del lavoro non ti aspetta, Allora, la vera sfida e la vera rivoluzione a cui devono aspirare le donne di oggi è quella di fare una maternità che ti permetta di seguire tuo figlio. Per carità, tutto deve andare bene e non voglio assolutamente, insomma, criticare le persone che hanno problemi, però che ti permetta di seguire il tuo bambino. Ma la maternità non è una malattia, non è una vacanza gratuita. Il mondo, la competitività non ti regala nulla. Quindi se tu stai a casa per praticamente 4 anni, 5 anni, poi dopo, quando torni in laboratorio, ti credo che non capisci più niente. La tecnologia è cambiata in 5 anni. Allora, quello che io cerco di fare è di far capire alle ragazze che è possibile avere una famiglia, avere dei figli. Poi qua c'è la rete di nonni, cioè, insomma, noi non viviamo nei paesi, voglio dire, nordici, dove la mamma si arrangia col figlio dalla mattina alla sera, per questo ci stanno gli asili. C'è una rete sociale che ti aiuta. E quello che io cerco di promuovere e di convincere le ragazze che vogliono avere un futuro gratificante, vogliono impegnarsi e vogliono mettere il loro talento a servizio del paese, a servizio del bene comune, è quello di pensare anche che la maternità è qualche cosa che può essere gestita in maniera diversa. Allora, in Inghilterra, lo sapete, in America, lo sapete quanto ti danno? Sapete quanto ci hanno di maternità? Qualcuno lo sa? 3 settimane, che non va bene, che non va bene. In Inghilterra, in Germania, in Olanda, 4 mesi, 5, dai 4 ai 5 mesi, che sarebbe la nostra obbligatoria. Allora, è possibile tagliarsi fuori, perché poi dopo, quando uno è stato a casa 5 anni, eccetera eccetera, dice vabbè, adesso mi cresco i figli, arrivano a 40 anni e dicono ecco perché in Italia non c'è la possibilità, le donne non fanno carriera. Oh, ma voi siete qua a Tiene, dove c'è tutta l'imprenditoria vicentina, ma le donne imprenditrici vicentine stanno a casa un anno? Allora, perché nel pubblico c'è questo, io mi sento di dire, iperuso della maternità? Perché? Perché tanto paga qualcun altro, ma alla fine lo paghiamo noi, lo paghiamo noi donne. Perché poi quando si tratta di assumere fra un uomo e una donna, assumono un uomo. Quindi la mia testimonianza vuole essere una testimonianza di speranza. Allora, è possibile fare un lavoro impegnativo, fare un lavoro faticoso, fare tantissimi sacrifici, perché mica è facile. Quando mia figlia aveva 4 mesi, io sono andata, perché mi hanno chiamato a parlare, perché ci avevano un pasticcio, al Parlamento giapponese. Secondo voi gli devo dire di no? Cioè, quando mai ti capita di andare a parlare al Parlamento giapponese? Io ho preso mio marito, per questo dico santo subito, santo subito perché si è retto la ragazzina di 4 mesi, ma più che altro perché è stato un mese a casa con mia madre, una settimana a casa con mia madre che si voleva dare una martellata in testa. Però l'abbiamo deciso, tu devi andare. È stato difficilissimo andare una settimana in Giappone quando mia figlia aveva 4 mesi, è stata una cosa lacerante. Però poi la gioia di ritrovarsi e la gioia di ritrovare la famiglia, la gioia è stata ed è tuttora, perché io tuttora viaggio, non è che non viaggio, è fonte di felicità, di ritrovarsi. Cioè non è detto che per forza uno deve stare sempre appiccicato e il modo più felice di vivere è quello di stare appiccicato. Si possono anche ossigenare i rapporti, purché siano d'accordo tutti quanti, ovviamente. Quindi ripensiamo la maternità, ripensiamo il ruolo della donna nella società.
Questo santo subito.
No, perché santo subito
potrebbe essere anche
marito?
Qua.
No, allora
arriverà.
No, non è lui. No, allora adesso vi dico marito santo subito. Mio marito è scozzese e siccome noi siamo incastrati fino al millimetro, lui è andato in Scozia martedì. Io sono andata a Roma e la creatura è andata dalla nonna a Asiago. Allora io bisogna essere incastrati, cioè mica è una cosa facile. Allora io avevo chiesto a mamma, che oggi è pure il suo compleanno di mamma, ho detto fai una cosa, scendi giù così, tu mi porti la ragazzina a Tiene, Richard viene da Tessera, passa per casa, mi raccatta, ceniamo insieme, tanti auguri mamma e poi noi torniamo a casa. Problema, mamma mi telefona ieri mattina e mi fa: senti Ilaria, allora ho pensato che c'è traffico a scendere da Asiago. Ho capito. Allora, io potrei portarti giù la bambina verso le 2. Mamma, cioè Richard atterra alle 5, io devo essere là alle 9, cioè che facciamo alle 2? Perché Richard deve passare. Quindi, morale della favola, Richard mi ha accompagnato. È partito da Glasgow stamattina, è arrivato a Venezia, è venuto a casa, si è fatto la doccia, povero, siamo venuti qua, è andato a Asiago a prendere la ragazzina e adesso riscende e poi torniamo a casa. Ma la nostra vita è così, è una vita che è fatta di incastri, di sacrifici e di venirsi incontro, perché per me essere qua stasera a parlare... Perché allora prima di tutto mi ero impegnata con Cristina, poi ho dovuto spostare la data perché c'è stato tutto il casino in Parlamento. Però se io prendo un impegno, cerco di rispettarlo, essere qui stasera a parlare del mio libro e a parlare con voi era una cosa che volevo fare. Richard l'ha capito e quindi ci si dà una mano. E santo subito, però secondo me è sano il traffico.
Quello che voleva evitare la mamma se l'ha beccato tutto lui. Prima accennavi che appunto l'aeroporto è stato un po' cioè ha permesso l'incontro, no? Nel libro appunto racconti come hai conosciuto tuo marito, che è stata tutta una serie di coincidenze, diciamo così, poi in realtà non è detto che, no? Tutta una serie di sé. Ci racconti come hai conosciuto tuo marito?
Ma allora è una cosa un po' lunga, però allora c'è stato un prologo e... Allora, io era aprile del 2002 e io non avevo nessuna intenzione di conoscere un uomo in quel momento, zero. E mi chiama un mio amico e mi dice: guarda, ti volevo dire che c'è questo scozzese che è venuto in Italia perché lui lavorava prima per una azienda farmaceutica che... vorrebbe, sai, perché vorrebbe presentarti i prodotti che hanno. E io il giorno dopo dovevo andare in America, allora ho detto a questo amico mio: Giovanni, non c'ho tempo, scusa, ciao, boom. Mi ritelefona e mi fa: no, sai, perché tu lo dovresti conoscere, perché lui, sai, è una persona veramente in gamba, veramente... Giovanni, io devo andare in America, poi io non compro niente, non... che mi frega, cioè io non sono un cliente di una multinazionale, quindi lasciami in pace, non lo voglio incontrare, boom. Vabbè, poi alla fine me lo portano, io ci incontriamo per 20 minuti, ciao 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 ciao, finito là, mai più sentito, chiuso, neanche scambiato i biglietti da visita. E poi dopo 6 mesi stavo andando a Brema a un congresso dove non volevo andare, insomma ero tutta, non ci voglio andare, mi chiama l'agenzia di viaggi, mai successo prima, e mi dice: dottoressa, guardi che hanno cancellato il suo volo per Monaco, perché devo fare Venezia, Monaco, Monaco, Brema. E io dicevo: non vado, non ci volevo andare, non vado. E l'abbiamo messa sul volo per Francoforte. Ma no, ma guardate, io c'avevo bella scusa che non ci andavo, scusa, hanno cancellato il volo, non ci posso più andare. insomma, vado all'aeroporto di Francoforte e all'aeroporto di Francoforte ho incontrato Richard di nuovo, che non mi ha riconosciuto perché stava spippolando con i, all'epoca c'erano i palmari, quei piccoli, e io l'ho riconosciuto, cioè aveva delle bellissime scarpe. E io camminando col trolley sempre dietro, vedo queste scarpe, poi alzo gli occhi, vedo lui e lui mi guarda e io gli dico, no, gli dico hello, e lui mi guarda come dire ma chi è questa? Allora gli ho detto you don't remember Italian scientist? E allora si è ricordato e allora poi ci siamo visti a Brema, insomma, poi tutto raccontato perché è molto divertente, è una serie di coincidenze incredibili. E poi è venuto a Venezia, e Venezia mi ha fatto cambiare idea sul fatto che forse c'era spazio per un uomo nella mia vita.
E c'è, dai,
particolari
tra
piccanti.
Le varie.
Infatti ho detto, il prossimo libro che scrivo si chiamerà L'amante scozzese, perché no, perché avete visto questo libro 50 sfumature di grigio? No, c'è cioè un fenomeno letterario, ha venduto, non so, io faccio L'amante scozzese. Cosa c'è sotto il gonnellino? No, perché lui c'ha il gonnellino, noi ci siamo sposati con lui col gonnellino, eh? Cioè che veramente fa la sua figura col gonnellino. Giuro, loro l'hanno visto. Com'è? Loro. Bellissimo, fa la sua porca figura. Solo che qua fa un po' caldo, allora non se lo può mettere il gonnellino perché... No, perché è di lana pesantissima, quei calzettoni di lana, muore.
Sono invernale, dai, sotto Natale.
Eh sì, perché la versione estiva non c'è.
Eh sì.
Perché in Scozia non fa caldo
non
e quindi c'è solo la versione invernale. Adesso stamattina quando è partito da Glasgow 14 gradi. Capito?
Però c'è qualcuno che dice che belli, perché oggi
no,
mi sa
sì,
che li
vabbè,
abbiamo un po' sognati
no,
questi
vabbè,
14
vabbè,
gradi.
Ma lasciamo perdere.
Ah sì. Mm. Alla lunga è la depressione.
Eh sì.
Appunto, le cose non succedono mai per caso, non solo nell'incontrare appunto l'uomo della tua vita, ma anche nella carriera. Perché ad un certo punto il tuo laboratorio si trova ad essere la massima autorità per quanto riguarda l'influenza aviaria. Ci guardiamo un video che ci spiega un po', ci introduce un po' a questo tema dell'influenza aviaria e poi il racconto va avanti con te.
Italiana. Vediamo.
Ah, ma l'ho acceso io? Ah, sì, sì. L'avevo dimenticata.
Il 70% delle malattie infettive che colpiscono l'umanità, dalla rabbia all'AIDS fino alla recente febbre suina, sono causate da virus trasmessi dagli animali. I virus sono parassiti. Per replicarsi, sono costretti a sfruttare i meccanismi di sintesi delle cellule. Il virus dell'influenza aviaria prende di mira la cellula animale e riesce a penetrare attraverso la membrana. Giunto al suo interno, il virus libera segmenti di materiale genetico che raggiungono il nucleo e lo costringono a produrre milioni di nuove copie del virus.
I virus sono delle piccole macchine da guerra che devono vivere all'interno di un altro organismo e quindi siccome le persone si spostano, gli animali si spostano, le merci si spostano in continuazione, i virus sfruttano i meccanismi della globalizzazione per colonizzare degli ospiti sempre diversi.
I virus patogeni, ospiti desiderati di uccelli migratori, di animali di allevamento spediti come merci o di quelli clandestini che si nascondono nelle stive, si diffondono velocemente ovunque. Quando poi passano dall'animale all'uomo, prendono addirittura l'aereo. I virus non hanno confini. Tra il 1998 e il 2006, il virus dell'influenza aviaria si diffonde all'intero pianeta. Nel vano tentativo di arginare la sua mare, centinaia di milioni di volatili vengono abbattuti con gravissimi danni per l'economia mondiale, soprattutto per quella asiatica. Alcuni paesi in via di sviluppo hanno visto aumentare la soglia della malnutrizione. I media soffiano sul fuoco, scatta la psicosi da epidemia e riemergono antiche paure che speravamo dimenticate per sempre. In questo quadro di psicosi mondiale, Veneto...
Appunto, in questo quadro di psicosi mondiale, il Veneto si trova in una situazione un po' avvantaggiata.
No, allora, il Veneto, dunque qua dove siamo, attiene, qua non ci stanno tanti allevamenti di polli, vero? però forse qualcuno si ricorderà che nel 99-2000 c'è stata un'epidemia di influenza aviaria terribile in Veneto. Vi ricordate? Lo sapevate? No, vabbè, un disastro comunque, a Bassa Veronese, un macello. Quello là è quello che voleva che conoscessi mio marito. Quello là che mi telefonava, mi diceva guarda che c'è uno, e io dicevo non c'ho tempo. Lui dice che non sfonda nel mondo dello spettacolo perché lo riprendono sempre con la cuffietta. Allora, insomma, nel 99-2000 c'è stata questa epidemia molto grave di influenza aviaria e io ero già a Padova e il laboratorio ha iniziato, cioè abbiamo cominciato a fare ricerca a un certo livello su questo virus. Quando è arrivato l'H5N1, quindi la cosiddetta aviaria, quella che poteva provocare la pandemia, ci hanno chiamato a far parte delle unità di crisi più importanti e abbiamo iniziato a lavorare perché nel frattempo il virus dell'influenza aviaria, come ha detto quel signore, era arrivato in Africa e quindi in Africa questo rappresentava un pericolo molto serio per la sanità pubblica, perché innanzitutto in Africa non c'hanno di che mangiare, i polli li mangiano tutti, non hanno modo di controllare la diffusione delle malattie infettive e poi in Africa c'è l'HIV, quindi il salto di specie da animale a uomo in una popolazione che comunque è immunodepressa, malnutrita, insomma, avrebbe potuto avere delle conseguenze catastrofiche. Quindi noi avevamo questo rapporto di collaborazione con l'Africa, in particolare con alcuni laboratori, e al mio laboratorio venne inviato del materiale dal primo focolaio di influenza aviaria in Africa e quindi noi isolammo il virus, lo caratterizzammo e c'era tutta la comunità scientifica che stava cioè era interessata a conoscere la natura di questo virus, perché non si capiva come fosse arrivato, quanto era patogeno, come si poteva trasmettere, tutta una serie di caratteristiche che stanno scritte nel genoma del virus. E quindi una volta isolato e caratterizzato questo virus, mi chiamò uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di Ginevra e mi disse: guarda Ilaria, se tu mi dai la sequenza, quindi l'impronta digitale del virus, noi la depositiamo in un database ad accesso limitato, al quale hanno accesso i 15 laboratori più importanti al mondo, e ti diamo la password per entrare a fare parte di questo gruppo di laboratori. E io però gli dissi no. Cioè, allora, se voi pensate che c'era una reale minaccia per la sanità pubblica di tutto il mondo, depositare un'informazione vitale per il contenimento di una malattia che poteva, insomma, decimare l'umanità e dare questa informazione che serviva per fare vaccini, per fare diagnostici, per fare valutare l'efficacia di farmaci, soltanto a 15 laboratori, quando questa sequenza poteva essere depositata in un database ad accesso aperto al quale potevano avere accesso tutti i ricercatori del mondo, io non ci ho pensato due volte. Cioè, secondo voi arriva prima la soluzione se ci si lavora in 15 o se ci si lavora in 5.000? Non mi pareva tanto difficile. E quindi mi rifiutai di depositare queste informazioni in questo database ad accesso limitato, diventando facendo partire un dibattito internazionale sulla trasparenza dei dati. Perché quando io dissi, guardate, all'OMS, che mi sono ficcata in un pasticcio gigantesco, però vabbè, gli dissi all'OMS: io la sequenza la deposito in GenBank, che è questa banca dati ad accesso aperto, se volete andatevela a prendere là. E scrissi a tutti i miei colleghi di mezzo mondo dicendo: guardate che però noi ci dobbiamo pure passare una mano sulla coscienza, noi siamo pagati con fondi pubblici, siamo pagati con fondi di ricerca internazionali per migliorare la sanità pubblica, per quale motivo dobbiamo mettere la sequenza, un'informazione così preziosa, in un cassetto chiuso? Non ha senso, no? E da questo è partito un dibattito internazionale sulla trasparenza dei dati e oggi le grandi organizzazioni internazionali che si occupano di sanità, tra cui l'OMS, promuovono la trasparenza dei dati. Quindi Io sono diventata un po' un eroe per caso, perché ho fatto una cosa che io non potevo fare altrimenti. Cioè, io ci credo in quello che faccio, non è che faccio le cose per finta. E quindi, avendo profondo rispetto del lavoro che faccio, dell'impegno di altri e della sanità pubblica e dei soldi del contribuente, io non avrei potuto fare altrimenti. Diciamo, la cosa forse più bella di tutta questa faccenda è che dai confini dell'impero, perché l'Italia è ai confini dell'impero, Legnaro, Padova, Italy, manco lo vedi col binocolo dove sta sulla cartina, è partita una scintilla che ha fatto cambiare i meccanismi di politica sanitaria internazionale. E quindi questo vuol dire che anche in Italia, che noi tanto critichiamo il servizio sanitario, che non funziona niente, che questo paese va schifo, eccetera, eccetera, invece non è vero. Non è vero, ci si può trovare in delle situazioni che ti permettano, se hai coraggio e se hai determinazione, di apportare dei cambiamenti molto importanti. E io sono orgogliosa di questo e sono orgogliosa del lavoro che ha fatto il mio gruppo per arrivare a questo risultato. E questo è un risultato tutto italiano. Quindi, che ha detto? Bis. Prego.
Di questo periodo, appunto, in cui a un certo punto ti chiama perfino Kofi Annan, io consiglio a tutti di andarsi a leggere anche nel libro il capitolo dedicato, perché è molto bello, anche perché si vede proprio che sei un'eroina per caso, no? Nel senso che sembra una cosa normale, tu l'hai fatta proprio
una cosa
più naturale
ovvia.
Possibile,
cioè, voi che, scusate, voi cosa avreste fatto? Basta avere un po' di buon senso, no? Non farsi prendere dalla macchina che gira il criceto sulla ruota, perché io devo fare quello che è sempre stato fatto, devo seguire le consuetudini. Non è vero, se la consuetudine è sbagliata si cambia, no?
Certo.
Io ci provo perlomeno.
E infatti ti hanno consegnato anche una delle soddisfazioni, diciamo, poi ti chiedo qual è stata quella più grande magari per te a livello personale di questo periodo, ma una delle soddisfazioni è stata proprio che Ilaria Capua ha vinto il PenVet Leadership Award, la prima donna al mondo a vincere questo importantissimo premio.
Pure la prima persona sotto i 60 anni.
Ecco, tra l'altro.
Prima donna. No, poi vi dico un'altra cosa. Prima e ultima donna, perché l'hanno tolto. Dopo che io ho vinto il premio nel 2011, hanno finito, non fanno più.
Con la motivazione che ha modificato in maniera significativa l'immagine, la pratica della professione e ha influenzato la vita e la carriera di altre persone. Questa è una parte della premiazione che ci guardiamo, appunto, dove sfoggi il tuo inglese.
That was very touching, Paul. I'm really honored to be here, and it is a great pleasure for me to be addressing you, and I would like to thank you for being here. I would like to thank you for being here because this is a very important award, and it is something that is, I think, will change my life and will probably change Jonathan's life.
Un premio che cambia la vita, che appunto ha fatto anche storia, al di là che poi l'abbiano tolto, ma sei rimasta, ce l'hai fatta prima che lo togliessero. Appunto, ad essere la prima donna che vince un premio così importante, è questo quello che ha rischiato di caderti su un piede?
Ecco. No, questo premio qua, adesso questo è l'inizio di quando ho fatto il disco, perché ho dovuto fare una presentazione. Allora, sto premio è fatto di cristallo e sono, allora, c'è una base con dentro, perché lo dà questa la facoltà di medicina veterinaria dell'Università della Pennsylvania, e ci sono dentro tipo tutti, c'è un cavallo, una mucca, un pesce, capito quegli affari di cristallo che dentro c'hanno quelle figurine opache che sono fatte con il laser, capito? No. Quelle tipo c'hanno la Torre Eiffel, questo c'è così. E poi sopra c'è una palla che è il mondo, perché è un premio mondiale che danno una volta l'anno, ne hanno dati quattro, a un veterinario al mondo che si è cambiato la vita degli altri su queste cose qua. Solo che sto premio era fatto in due pezzi e io non l'avevo capito che era fatto in due pezzi, quindi quando me l'hanno dato, sta base di cristallo che pesava tipo 3 kg più la palla sopra, ho rischiato di schiantarmi la palla sul piede, perché quando l'ho preso io non avevo capito che era instabile e quindi ci ho avuto un momento di panico, ho rischiato di rompere il premio, che è un pezzo unico, di rompermi il piede.
Appunto un premio che è una delle tante soddisfazioni che ti sei presa e tolta, diciamo, no, in quel periodo. Qual è stata magari quella più grande per te, se c'è stata una soddisfazione più di altre, di quel periodo, di quella scelta?
No, vabbè, questo è arrivato nel 2011, però allora, io ho vinto un sacco di premi, alcuni che sono dei premi simbolici, dei riconoscimenti, tipo, adesso sembra che mi do le arie, ma che il Scientific American, che è una rivista americana, fa una classifica dei top 50 ricercatori al mondo, io sono entrata nel 2007 in questa classifica. Però tutte le volte che mi è arrivato un riconoscimento, un premio tipo questo è Scientific American, un altro Mente Rivoluzionaria, siccome ti arrivano per email, io ho sempre pensato, sempre, che fosse spam. No, perché allora, quando c'è scritto congratulations, hai vinto, di solito pensi che è Microsoft Lottery piuttosto che... questo è il Scientific American, perché te pare che io vinco il premio dei 50 migliori ricercatori al mondo, ma non scherzo. Però questo è spam, in quegli anni là, perché l'ho vinto nel 2007, quindi lo spam era un po' più arretrato di adesso, c'aveva sempre degli errori di battitura o di punteggiatura, quindi c'erano le parole attaccate, c'era qualche cosa che ti faceva capire che era spam perché erano delle mail autogenerate. E non l'ho cancellato per caso, ero in Giappone poi, quella volta là, e ho detto, ma questo è spam? Poi ho detto, no, però aspetta, fammi vedere, e non era spam. E tutte le volte ho pensato che fosse spam. Questo premio qua, io sapevo di essere candidata, perché mi avevano chiesto il curriculum, ed ero, quando mi è arrivata la notizia, mi è arrivata una mail da quello che mi aveva candidato, con scritto... in inglese, è ora di aprire la bottiglia di champagne. Allora io ho pensato, perché ci sono questi che vendono champagne, Rolex, Viagra, e ho pensato che fosse spam. Ero a casa sul divano con Richard, perché poi il premio l'avevano deciso in America, quindi era tardi la sera, e allora ho pensato, questo è spam. Poi ho visto chi l'aveva mandato, ho detto no. Allora no, l'ho aperta, e allora ho detto, insomma, ho vinto questo premio.
E avete aperto.
Però il premio non lo so adesso, qual è quello... Questo è un premio importantissimo, quindi sono stata molto contenta. Però sì, insomma...
Tante comunque, te ne sei presa veramente tante, dai, alla fine sono tanti sacrifici.
Ho vinto una quantità di premi spropositata, sapete perché? Perché poi uno entra nella spirale dei premi, come la spirale della droga, nel senso che, no, quando entri nella spirale dei premi, non so, tipo, devono dare un premio nella virologia, vanno a vedere chi ha vinto i premi precedenti, e quindi entri in un giro di premi che non finisce mai. E allora, sapete cosa? Vi racconto una cosa che non si deve dire. Allora, quando ti danno un premio, ti danno spesso tipo un oggettino, cioè tipo una statua bronzea, tipo Pastorello alto così, piuttosto che Angelo stilizzato, piuttosto che, insomma, tutti questi belli oggettini che... cioè, non è che io ho una villa, quindi dove li metto? E allora sapete che facciamo? Il presepe. Allora, mi hanno regalato, mi è venuto in mente, perché c'è un'associazione di giornalisti che mi ha regalato un premio. Allora, mi hanno dato una scultura moderna, che è una cassetta di acciaio, tipo, con delle finestrelle, una specie di, diciamo, una stilizzazione di un casermone, con due gruppi di foglie che si incrociano davanti di bronzo, e sarebbe la natura che si ribella alla cementificazione. Pesa 5 kg, 10 kg, non so quanto pesa. Allora, però, quando l'ho visto, ho detto, questo sembra quasi una cosa da presepe. Allora abbiamo tirato fuori tutti gli altri e abbiamo fatto il presepe, perché c'ho la colomba. Mi hanno dato una colomba una volta a Roma, mi hanno dato l'angelo stilizzato, quello. E allora ho questo presepe sui generis, dove ci sono tutti gli oggettini che mi danno quando vinco i premi. Oh, e che devo fare? Li devo buttare? Pare brutto, no? Infatti penso, se devo traslocare che ci faccio? Sono impegnati, occupano un sacco di spazio.
Poi piuttosto della solita vetrina, almeno così gli dai anche risalto.
Con le lucine sono carini, perché capito, gli faccio fare l'effetto presè, l'effetto la colomba con la luce da dietro, la stella, viene bene, vi giuro. Presepe unico.
Vogliamo la foto, per Natale presepe. Ci manderai gli auguri con questa foto di questo presepio.
Sì.
Ci guardiamo un altro tuo contributo al Working Capital 2010, intervistata da Riccardo Luna, che spieghi che sì, sei una scienziata made in Italy, ma che c'è una differenza nell'essere made in Italy ed avere la mentalità un po' italiana, diciamo, no?
Ah, sì, sì, mi ricordo questo.
Oltre al problema del barbecue, che abbiamo capito che vorremmo risolvere perché vorremmo crearne di permanenti, metaforicamente, naturalmente, cos'altro manca, secondo te, per sostenere l'innovazione in questo paese?
Io mi trovo d'accordo, proprio perché non venite a fare i miei capi? Perché poi mi trovo d'accordo con tutto quello che avete detto, cioè mai trovato, diciamo, tanta... Gli italiani sono bravi a fare barbecue, però li fanno con gli italiani e questo pure non ha senso, cioè tu il barbecue lo devi fare con lui, che voglio dire è uno che conosce ambiti diversi e quindi è la cross fertilizzazione. E qui io vi faccio un appello, come quota rosa, mamma, quindi devi fare i figli, devi sposare, devi fare, quindi non puoi viaggiare, viaggiate. Cioè non questa cosa degli italiani che sono immobili, ragazzi italiani, muovetevi, mandate fuori. Voi non avete, diciamo, dove perdiamo nel confronto con gli stranieri non è perché non siamo intelligenti o perché non abbiamo l'evoluzione creativa, no? Questo che dicevi te, il darwinismo della creatività, no? Ma è perché non conosciamo le altre realtà. Io passo, mio malgrado con una figlia di 6 anni, il 40% del mio tempo a viaggiare, sono sempre in viaggio, sempre, sempre, sempre. E lì ti rendi conto...
Che appunto è quello che dicevamo prima, della necessità di formare una mentalità diversa rispetto a quella che magari si avrebbe rimanendo qui, e appunto la necessità che può avere il tuo laboratorio. Il tuo laboratorio è in Veneto, appunto abbiamo detto a Padova, e... Hai dichiarato che non saresti riuscita a creare un laboratorio come quello appunto che dirigi in questo momento in un altro posto che non fosse in Veneto. Come mai?
Beh, no, questo io devo dire una cosa. Io posso solo essere grata al Veneto. Quello che io ho fatto qui non l'avrei fatto da nessun'altra parte in Italia. Il Veneto è una grandissima terra che dà delle grandi opportunità, questo lo dico proprio in maniera veramente sincera. Cioè io ho portato un gruppetto di 7 persone quando sono arrivata, io sono arrivata in Veneto nel 98, eravamo un gruppetto di 7, ma neanche, adesso non mi ricordo, era 5, 6, 7, oggi sono più di 70 e siamo diventati un laboratorio leader nel nostro campo a livello internazionale, e questo io l'ho fatto in Veneto. A Roma non avrei potuto farlo, in qualunque altro, forse a Milano, però non lo so. Certo è che l'ho fatto in Veneto, quindi io al Veneto posso dire soltanto grazie, e questo sia chiaro. Devo dire però, e questo non è un problema del Veneto, è un problema anche del Veneto, è un problema dell'Italia, ma che bisognerebbe essere un po' più dinamici. Cioè noi viviamo comunque in un contesto globalizzato e per capire per quale motivo le nostre imprese non sono competitive, per cercare diciamo pungoli di miglioramento, delle strategie di miglioramento, bisogna andare a vedere che cosa succede all'estero, bisogna capire le motivazioni, perché stare fermi a piangersi addosso o a subire le frustate della crisi serve a poco. E quindi, insomma, uno dei messaggi che cerco di dare è quello che bisogna muoversi, bisogna essere dinamici, bisogna spostarsi, bisogna vedere, bisogna capire, bisogna imparare un'altra lingua, almeno un'altra lingua. Prima parlavamo dell'inglese, di quanto è importante l'inglese e la resistenza che c'è in Italia a imparare un'altra lingua. Oh, ma ci pensate i cinesi che imparano l'inglese? Ci pensate gli arabi? No, allora... Vabbè, gli arabi poi alcuni sono francofoni, alcuni sono anglofoni, e devo dire lì il colonialismo ha fatto bene, no? Perché ha permesso a questi ragazzi di imparare un altro. Adesso vi dico una cosa, i Vukumpra che stanno qua, poveracci, lo sapete che quelli senegalesi parlano la loro lingua, il francese e l'italiano? E noi, i nostri ragazzi, parlano a fatica l'inglese? Ci pensate all'arabo che ha un altro alfabeto o al cinese che ha addirittura una costruzione della lingua e dell'espressione completamente diversa, che impara l'inglese? Perché? Perché se tu lavori nel mondo della ricerca, nel mondo dell'impresa, nel mondo di qualunque mondo, anche nel mondo della televisione, devi essere in grado di comunicare in inglese, perché sennò non sei nessuno. Vi rendete conto? Cioè, ci pensate che i cinesi e i giapponesi, non, come gli arabi d'altronde, non hanno alcune componenti fonetiche della lingua italiana o della lingua o dell'inglese? E quindi questi dal cinese scrivono i lavori scientifici, che guardate, è difficile scrivere un lavoro scientifico in inglese. E i nostri ragazzi, che devono, non è che devono cambiare l'alfabeto, non è che devono studiarsi un altro alfabeto, no, non va bene, perché noi competiamo con loro. E quindi per capire questo, per capire questa urgenza, per capire questa necessità, bisogna andare fuori, bisogna vedere che cosa succede nel resto del mondo. Mi dispiace, ma poi magari trovate anche marito in aeroporto.
C'è sempre, non tutto la,
no,
la
distanza, c'è sempre il lato positivo.
Ah, sì. Questo tuo impegno anche nel dare appunto un messaggio di cross-fertilizzazione, di viaggiare, di spostarsi e di aiuto appunto anche alla ricerca, perché determinati successi che hai avuto tu non sono solo tuoi a livello personale, ma poi permettono anche poi sia al laboratorio che alla ricerca in sé di crescere, di attrarre investimento, di avere un prestigio anche di fronte ad altri paesi. L'hai portato anche in un impegno politico che ti coinvolge di recente. Ovviamente noi non parliamo di politica, assolutamente, non ci facciamo il fegato, ma mi incuriosiva un po' a sapere come ti stai trovando in questa nuova esperienza, che comunque arrivi lì, devi lottare per la ricerca, che magari non è vista come la priorità, non è capita spesso come la priorità, e devi riuscire a portare un risultato per la ricerca, che appunto è quello che interessa a te. Come sta andando magari anche in mezzo a quei papaveri che ci sono nel libro, che quando vanno a un convegno stanno al cellulare, rispondono dicendo che stanno parlando con i servizi segreti e ci tengono a farlo sapere? Quindi magari un mondo completamente diverso da quello a cui sei abituata tu tutti i giorni appunto nel tuo lavoro.
No, allora io una cosa che non volevo fare è parlare di politica, perché io sono insomma, qua come ricercatrice per quello che ho fatto. Però penso che almeno spiegare perché ho intrapreso questo cammino forse è dovuto. Ho intrapreso questo cammino perché comunque io ero pronta a un cambiamento, perché ci sono state tutta una serie di vicende che mi hanno coinvolto, il trasferimento del laboratorio, tutta una serie di vicende, e comunque era ora di... cioè il mio laboratorio doveva essere potenziato e non è stato potenziato, e io per questa cosa ho combattuto moltissimo, ho perso la mia battaglia, e quindi a Natale dell'altro anno io e Santo Subito, che non è ancora arrivato perché c'è un traffico terribile, avevamo stilato la lista dei posti all'estero dove andare, no? Perché Santo Subito, se si sposta, cioè si può anche possiamo anche andare all'estero. E poi il 6 gennaio mi ha chiamato Mario Monti e mi ha chiesto, mi ha detto, insomma, c'è bisogno di persone che abbiano delle conoscenze specifiche per portare avanti determinate istanze. Lei è una persona riconosciuta a livello internazionale, che ha delle capacità, quindi io le chiedo. E allora io ho pensato, cambiamento per cambiamento, stavo per andare all'estero, ho detto vabbè, ci provo a fare qualche cosa, perché è facile starsi a lamentare, a dire perché qua in Italia non funziona niente, perché in Italia fa tutto schifo, perché poi ti viene offerto da una persona, cioè, che può piacere o non piacere, che però è comunque una persona credibile e di massimo rispetto, l'opportunità di andare a provare a cambiare i meccanismi al centro, alla console di comando, dire di no. Poi però non ti sta a lamentare che le cose non funzionano. E quindi, com'è nella mia natura, poi dopo se volete vi racconto, se c'è tempo vi racconto come è andata questa telefonata, perché è stata una cosa esilarante. E come nella mia natura ho detto, vabbè, perché no? Richard era d'accordo, mi dice sì, ma vabbè, lasciamo stare. Richard diceva, dall'esterno Monti ha rimesso in piedi questo paese e tu, alla persona che ha messo in piedi questo paese, se gli dici di no, allora vuol dire che tu stessa non credi che questo paese possa avere un futuro. Al di là di questo, io sono andata per portare avanti le istanze della ricerca. È difficilissimo, cioè è veramente difficile, perché è un meccanismo molto complicato. Allora, c'è un Parlamento che è molto rinnovato, no? Perché il 70% delle persone sono delle persone nuove, che è un bene ma è anche un male, perché il Parlamento ha dei meccanismi di funzionamento che sono molto complicati. E allora, da un lato ci sono determinate priorità che sono ovvie, sono sotto gli occhi di tutti, che sono il lavoro, che sono la tassazione, che sono, insomma, le vere priorità del paese, perché altrimenti il paese si implode, che sono quelle che vengono affrontate con maggiore, diciamo, tempestività. Della ricerca in questo momento sinceramente non gliene frega niente a nessuno, quindi io sono, le mie istanze vengono, slittano in fondo. C'è da dire che io sono l'unica ricercatrice in Parlamento che si occupa, ricercatrice di scienza, no? Perché ci sono anche quelli che fanno ricerca in giurisprudenza, che però insomma è un altro tipo di ricerca. Eravamo io e la Maria Chiara Carrozza. Maria Chiara Carrozza è diventata ministro, quindi si occupa di edilizia scolastica, perché le scuole cascano a pezzi, perché, e quindi sono da sola. E quindi è difficilissimo, perché sono una voce fra 630 e la mia voce vale quanto, e guardate, lo dico con rispetto, e lo dico solo per farvi capire, però io sono seduta vicino al Movimento 5 Stelle e la mia voce nel campo scientifico vale quanto quello della signora casalinga che è stata eletta in Parlamento. E che parla di cose che non conosce quando si tratta di ricerca. E quindi è molto difficile, molto molto difficile. Io sto portando avanti 3 o 4 istanze importanti per la ricerca, però con una fatica terribile. Difficile. Infatti io quello che mi sono detta è, io ci provo e però non ho tempo da perdere, quindi se io vedo che, perché guardate che andare a Roma, io adesso poi, insomma, nelle ultime settimane, scendo giù lunedì, ritorno il venerdì, è molto faticoso, tutto da organizzare con mio marito che non c'è, mia figlia, cioè non è una vita divertente. Lo faccio fino a quando vedo che riesco a combinare qualcosa. Il momento in cui mi rendo conto che le mie istanze non vanno avanti, perché non andranno avanti, perché ci sono altre priorità, perché vatte la pesca, perché io mi dimetto, cioè non ha senso che io sia lì, io non sono lì per fare il politico, sono lì per portare avanti le idee di cui ho parlato oggi pomeriggio, le idee stasera, le idee sul merito, sulla valorizzazione del talento femminile, su come potenziare la ricerca, non sono lì per assistere agli scontri fra titani, perché non è quello il mio mestiere, non è quello che voglio fare. Quindi comunque è un'esperienza limitata nel tempo, può essere che decida anche prima della fine della legislatura di, cioè se vedo che non riesco a portare avanti niente, che ci vado a fare, perdo solo tempo, no? Però è difficile, guardate. E vi dirò di più, che il cittadino ha la presunzione, secondo me anche giustificata, di capire il Parlamento come funziona. E invece il Parlamento funziona secondo, come l'ospedale. Allora, quando uno va all'ospedale e ti fanno il triage e tu sei codice giallo e lei codice rosso e uno non riesce a capire, ma perché io sto 4 ore e lei invece, perché l'ospedale ha dei meccanismi di funzionamento che non sono immediatamente accessibili al cittadino. Il Parlamento ha anch'esso dei meccanismi obsoleti, complicati, non diciamo anche normati, quindi con un sacco di regole. In aula non fanno altro che fare osservazione al regolamento. Perché non è stata rispettata la procedura, perché non è stato, quindi una macchina proprio elefantiaca che si muove E poi ci sono tantissime regole non scritte che il neofita come me, che poi dice le cose come stanno, eccetera, eccetera, si trova completamente sballato. Quindi difficile, non lo so. Non... sinceramente speravo di riuscire a incidere molto di più. Poi la scelta, la lista di Monti ha fatto il 10%, quindi essendo noi una dignitosa minoranza non contiamo niente, questa è la verità, e quindi non contando niente non è che puoi fare chissà cosa. Però io ci provo e sto veramente, mi sto impegnando molto per portare avanti alcune cose. Se poi ci riesco, questo è un altro paio di maniche.
Speriamo, perché ne avremo un po' bisogno di persone che hanno, che sanno quello che fanno e quello che dicono, no? Abbiamo una foto che accomuna te a una persona che ha avuto comunque un impegno civico, che è una scienziata, che è mancata recentemente, che abbiamo trovato, che è molto bella.
La chiave l'ho attaccata come stella sulla casa, sul presepe. Stava benissimo, sembrava stella cometa. No, poi l'ho attaccata all'albero. Prima all'albero e poi l'ho messa come stella, la chiave della cittadinanza onoraria di Padova.
Esatto, e questa appunto è una foto che ti ritrae quando ti sono state consegnate le chiavi. Non so, se vuoi raccontarci, magari noi abbiamo trovato questa foto, ci sembrava molto carina. Se, perché appunto tra l'altro Margherita Hack è uno dei tuoi riferimenti, diciamo, assieme a Rita Levi Montalcini, comunque delle persone che ti hanno dato uno stimolo, che ti hanno fatto pensare magari se voglio anch'io essere come loro, diciamo.
Allora, più che Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, perché lei era un medico, quindi... Però io Margherita Hack l'ho conosciuta, è venuta, io quando ho presentato il libro, la prima presentazione del libro a Trieste, l'altro anno, è venuta lei a fare un dibattito sul libro, e cioè intanto 90 anni suonati, quindi insomma pure faticoso, cioè voglio dire, poteva anche non farlo, poteva anche non venire, c'era la rettora di Udine, poi c'era, vabbè, io che presentavo il libro, poi c'era un'altra astrofisica che sta sempre lì a Trieste, e poi è venuta lei, e devo dire che sì, poteva anche starsene a casa, considerato l'età, considerato gli acciacchi, e invece ha voluto esserci, l'ha letto tutto quanto il libro, le è piaciuto molto, ha detto che è un libro molto divertente, anch'io mi so... poi lei con questo, no, parlata da toscanaccia, e veramente devo dire una persona meravigliosa, nella sua, insomma, straordinarietà, una persona anche molto umana e meravigliosa e incredibilmente lucida, inquietante quanto era lucida, a quelle, cioè veramente una forza della natura.
Io sarei arrivata quasi in fondo.
Siamo arrivati. Che ore sono? Mezzanotte? No, le 11. No, le 11, le 11.
Quindi se qualcuno di voi ovviamente ha una domanda, una curiosità che magari ci porta Cristina, poi ovviamente noi chiudiamo con la domanda che facciamo a tutti gli ospiti, però prima diamo spazio alle vostre.
Allora, c'è una persona in particolare che si chiama Alberto, che ci ha mandato più di una domanda via Twitter. Te ne faccio una, visto l'ora. Gli obiettivi nei prossimi 5 anni? Direi di sì.
Allora, nella vita bisogna anche rendersi conto quando... Alberto, sei qua? Eccolo là. Allora non stavi spippolando col telefonino, stavi mandando Twitter, non stavi guardando i risultati del calcio. Allora, secondo me ci sono momenti nella vita nei quali uno può fare delle programmazioni a medio termine, a lungo termine, e dei momenti nei quali bisogna ragionare a microsegmenti. In questo momento io sto ragionando a microsegmenti, perché mi muovo in un campo, in un ambiente che non conosco, e ho avuto anche un lutto familiare, è mancato mio padre poco più di un mese fa, e quindi questo comunque ti spiazza, perché insomma, da un lato ti lega e dall'altro lato ti dà anche delle nuove libertà. Tipo andare all'estero, no? Per esempio, il fatto che... però dall'altra parte non vuoi... Quindi in questo momento io veramente ragiono a microsegmenti. Quindi faccio dei ragionamenti che di settimana in settimana e arrivo alla fine della settimana. Quello che voglio fare è tornare al mio mondo, che è il mondo della ricerca. E come avverrà questo non lo so. Io ci sono diverse porte che si sono aperte. Io voglio continuare a lavorare insieme al mio gruppo di ricerca, voglio continuare a fare per i ragazzi, i miei ragazzi e i ragazzi che si vogliono occupare di ricerca in Italia, quello che ho fatto fino adesso, però non lo so come lo farò, non lo so, cioè non so neanche quanto rimarrò in Parlamento, non lo so. Vivo la giornata, certe volte è così, no?
Grazie, a nome di Alberto. Avevo altre due domande, però le altre due le fai direttamente, direi soprattutto una che sarà molto divertente. L'altra cosa che volevo chiederti però deriva da noi, dalla quella cosa brutta che è la regia lì. Noi quando pensiamo alla ricerca, a una ricercatrice piuttosto che una virologa, pensiamo a qualcuno dietro a un microscopio. Tu sei qualcos'altro in qualche maniera, hai fatto un'evoluzione che serve, come hai detto prima, a far lavorare questi ragazzi. Vuoi magari spiegare questa differenza, questo percorso? Può essere una scelta, è stata una scelta a un certo punto, avevi chiaro, in qualche maniera tu lavori anche per trovare fondi, per fare un qualcosa che va oltre, non è per metterti dietro al microscopio o anche in parte, insomma.
No, allora, nella vita c'è una stagione per stare dietro al microscopio, poi c'è chi tutta la vita vuole stare dietro al microscopio e chi invece si rende conto di avere gli strumenti per far stare altri dietro il microscopio. E io mi sono resa conto, cioè, allora io ho cavalcato una serie di tigri professionali, delle opportunità che mi sono capitate e io le ho cavalcate, quindi la questione della trasparenza dei dati di cui abbiamo parlato prima, in Italia quando qui c'è stata l'influenza aviaria nel 99-2000 il mio gruppo ha sviluppato la prima strategia di vaccinazione per l'influenza rompendo gli schemi, perché mo è troppo complicato spiegare, però era vietato prima vaccinare per l'influenza e io ho detto ma perché è vietato? Facciamo tutta una serie di cose. E siamo riusciti a sviluppare questo sistema che poi ci è stato riconosciuto a livello internazionale. Quindi se cavalchi delle tigri e ti rendi conto che quello che fai interessa, ti rendi anche conto che attraverso questo interesse e queste collaborazioni tu puoi attirare dei fondi. E io mi sono buttata a capofitto in questo. Quindi per darvi un'idea, tra il 2000 e, non so adesso esattamente, non mi ricordo, però tra il 2005 e il 2010 in 5 anni ho portato 12 milioni di euro per fare ricerca. Con 12 milioni ci fai un sacco di cose, formi un sacco di gente, riesci a pubblicare dei lavori fantastici, quindi crei delle collaborazioni straordinarie. E quindi io è come se io non mi accontentassi mai, quindi avendo fatto tutto quello che potevo fare dietro un microscopio, mi sono mossa un po' più avanti e quindi mi sono mossa verso la politica della ricerca e verso cercare di entrare diciamo in maniera sostanziale nei progetti di ricerca europei e nei progetti di ricerca internazionali per far crescere e mantenere un gruppo di ricerca. Fatto questo, e ho detto prima, insomma, il mio laboratorio doveva avere un potenziamento, questo potenziamento non è arrivato, ho detto ma io posso fare qualcosa per la politica della ricerca e quindi mi sono spinta ancora avanti e questo fa un po' parte del mio carattere, del mio modo di essere che è in continua evoluzione.
Sì, poi a volte ti diventa semplice dire ho rotto degli schemi, come se fosse stata la cosa più semplice del mondo. Qualcuno ha cercato di zittirti?
Ah beh, certo, sempre, però sì, cioè chi poi va contro le consuetudini viene magari da un lato riconosciuto, osannato, e dall'altra viene massacrato, ma questo
non
è
ci
così.
Sono riusciti.
No, ma infatti l'altro giorno parlavo con una persona molto saggia, di cui ho molto rispetto, una persona anziana, e lui mi diceva perché tu sei una persona controversa, e io ho detto, e poi mi ha guardato e mi ha detto no, tu non è che sei una persona controversa, tu sei una persona che stimola le controversie, perché rompi gli schemi. Quindi è ovvio che il momento in cui rompi uno schema, quello che viveva nell'habitat dello schema che è stato infranto dice: ma no, ma non doveva rompere lo schema. E chi invece vede il futuro nello schema che hai rotto dice: ma sì che doveva rompere lo schema. E quindi è un po' così, cioè, ti danno addosso, vabbè, ti danno addosso, pazienza.
Però non, mica ci, si può non piacere ci sono a tutti. Riusciti, insomma.
No, vabbè, insomma, anche io ho i miei momenti di... E nel libro ci sono, insomma, io ho dei momenti anche di grande fragilità e di grande difficoltà e di smarrimento. Mica mi faccio le pere di criptonite, no? Cos'è la cosa di... Sono un essere umano come tutti e con i miei momenti anche di disperazione, Anche di disperazione. Vabbè. Mica ce l'ho solo io.
Ci mancherebbe. Ci sono altre domande dal pubblico. Vieni qua.
Allora, posso approfittare? Niente, volevo chiederle una informazione, una cosa, rispetto a quello che sta succedendo anche nello scenario internazionale, sulla base della sua esperienza con l'aviaria, poi l'H1N1 della suina, quello che sta succedendo in Medio Oriente piuttosto che nel sud-est asiatico, i vari cambiamenti a livello proprio dei sequenziamenti virali, cioè dove stiamo andando, che scenari ci aspettano? Dobbiamo allarmarci oppure qualcosa?
No, ma allora vi dico una grande verità: preoccuparsi non serve a niente, giusto?
Sì, sì.
Mi sono preoccupato e che hai fatto? Ti sei fatto solo il male da solo, perché la preoccupazione in sé, specialmente quando si tratta di dinamiche, no, che viaggiano sopra la nostra testa, la preoccupazione in sé non serve a nulla. Quello che posso dire è che questi virus che emergono dal serbatoio animale ne sono sempre emersi, come diceva prima Piero Angela, pure lui, ho vinto un premio pure con lui, cioè abbiamo l'angelo uguale. E, sono sempre, diciamo, è sempre accaduto. È vero che negli ultimi 20 anni, con la globalizzazione e sempre maggiore, tipo, lo sapete, adesso questo io non lo so se è proprio vero, però più o meno è vero, il 70% delle cose che abbiamo dentro casa è fatto in Asia. Il che vuol dire che la cosa dall'Asia deve venire qua, il che vuol dire che ci sono navi, aerei, cioè uno spostamento di merci, con le merci si sposta di tutto. Quindi i meccanismi della globalizzazione hanno amplificato il fenomeno, perché quello che sta in Cina tu te lo puoi trovare oggi pomeriggio nello stagno di Tiene, dove c'è la zanzara tigre, e quindi bisogna tenere ben presente che esiste questa situazione e cercare di combattere con i paesi dove accadono queste mutazioni, dove accadono questi, insomma, salti di specie, in modo tale da evitare che l'infezione assuma delle caratteristiche ingestibili nel paese di origine. Per questo noi lavoriamo con gli africani, lavoriamo con gli iraniani, perché comunque, cioè, i virus ci stanno pure in Iran e qualcuno con gli iraniani ci deve lavorare, perché non è che le malattie vengono solo dai paesi con i quali si lavora, no? Quindi siccome l'Iran ha tutta una serie di embargo, eccetera, eccetera, noi lavoriamo dal punto di vista scientifico con dei colleghi che poi peraltro sono delle bravissime persone e siamo l'unico laboratorio che ha un osservatorio su quello che succede in Iran. E quindi la collaborazione internazionale è fondamentale per fare sì che si tenga sotto controllo la situazione. Poi, purtroppo, certe volte i casini succedono, come con l'influenza suina, che per fortuna non era un virus particolarmente aggressivo, però ha fatto il giro del mondo in 5 giorni. E quindi
la soluzione...
Però il virus dell'influenza suina è stato messo in un data, perché l'influenza aviaria era 2006, diciamo, più o meno, 2005. L'influenza suina 2009 è stato messo in un database ad accesso aperto subito, cioè tipo dopo poco, e adesso c'è stata una nuova influenza aviaria in Cina, dopo una settimana l'hanno messo in un database aperto, i cinesi. Quindi veramente stiamo in una dimensione diversa. Quindi
le risposte siamo, non sul pezzo.
Ci stiamo lavorando per voi.
Non preoccupiamoci, ma non diamo nulla per scontato.
Esatto.
Okay. Altre domande? Silenzio. Ok. Sì.
Bello.
Aspetti che vi faccio la traduzione perché non arrivo là col microfono. Allora, sta dicendo, faccio una raccomandazione in Ilaria Capua dopo aver letto il libro. Qual è la raccomandazione? Allora, io so che se ne sta già occupando, però adesso le faccio raccontare da lei. La signora chiedeva che noi qua a pochi chilometri abbiamo un altro punto di interesse dal punto di vista della ricerca, che è la Città della Speranza, e voleva raccomandare Ilaria Capua di tenerla in considerazione, però prego Ilaria.
Allora, cara signora, il potenziamento del mio laboratorio prevedeva lo spostamento del mio gruppo nella Città della Speranza. Eh sì. E però questa operazione è fallita miseramente, nonostante l'intervento del presidente Zaia. E quindi io la Città della Speranza la tengo in cuore, e io volevo spostare il mio gruppo lì perché ci sarebbero state delle occasioni straordinarie di mettere insieme delle potenzialità, delle apparecchiature, insomma. C'è un motivo per cui le diverse discipline devono lavorare insieme, per la cross-fertilizzazione di cui parlavamo prima. Purtroppo non si è riuscito a farlo. Non tutte le ciambelle escono col buco.
In questi casi, non so se si possa poi sintetizzare l'argomento in poche parole, ma il blocco di solito a cosa è dovuto?
No, troppo complicato. Una lunga storia e non ci voglio neanche entrare. Certo è che c'era la volontà politica, la Città della Speranza voleva che noi andassimo, c'era anche un finanziamento per farlo e non si è fatto. E io ce l'ho messa proprio tutta e ho preso una sberla di quelle, altro che osso del collo.
Ok, però cioè, sappiamo che non demordi.
No.
Per cui... Vuole venire qua? O...
No, allora, noi non siamo al CNR, ma siamo a, adesso vi dico, io lavoro in un istituto, sapete come si chiama? Istituto Zooprofilattico, che io dico sempre, cambiamo nome, cioè, vi pare a voi Zooprofilattico? È un nome degli anni 20 che poteva essere, sai, che adesso è anche un po' obsoleto. L'Istituto Zooprofilattico è parte del Servizio Sanitario Nazionale e quindi è tipo un istituto di un IRCS, sapete cos'è? Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, tipo, ed è sul campus di Agripolis che ospita la facoltà di veterinaria e la facoltà di agraria. C'è qualche collegamento, però non è parte dell'università, ecco, non siamo parte dell'università. E io per questo ho scritto il libro, perché...
Sì, non solo, io l'ho incontrata, giusto per raccontarvi dove l'ho incontrata la prima volta di persona e l'ho invitata, in un istituto, una scuola, un istituto superiore, in cui lei in quel momento stava parlando dei ragazzi, erano una cinquantina, sessantina di ragazzi, giovanissimi, giusto per darvi l'esempio di come non si spende solo in situazioni che siano politicamente anche più d'evidenza, ma anche a volte proprio con i ragazzi, con le persone che hanno bisogno più di tutti di questo, giusto per raccontare un aneddoto. Ci sono altre
domande?
Sono
andata a presentare un libro di Riccardo Luna, che è quello che mi intervistava, che ha scritto un libro che si chiama Cambiamo Tutto, ed è un libro, insomma, sull'innovazione eccetera eccetera. Allora questa scuola di Campo San Piero gli aveva chiesto di andare a presentare il libro, io quindi, siccome lui mi ha fatto la presentazione quando è venuta Margherita H a Trieste, lui ci ha intervistato, allora mi ha detto vengo a Campo San Piero, mi fai la presentazione del libro, e allora io ho intervistato lui, però erano ragazzi del liceo, quindi insomma una cosa molto easy. Sì, insomma, io lo faccio, ci vado volentieri nelle scuole. Certo, non è che c'ho tanto tempo, però quando posso ci vado.
Sì. Basta, avete altre domande? Lasciamo a Nicole.
Siete stufati? Allora adesso vi racconto, così chiudiamo con una risata, la telefonata di Monti. Allora, il 6 gennaio io vado a fare il Befana Day con le mie amiche befane. Quindi Mollation Pupa, che va a fare il Lego Day con le figlie delle befane, Mollation Marito, che va in bicicletta, e noi andiamo a Abano, Montegrotto, a fare le befane. Ci mettiamo lì e facciamo il bagno termale, i massaggi, la sauna, ci raccontiamo le cose. È una specie di rito propiziatorio. Allora, stavo facendo un trattamento illuminante al viso e la signora che mi sta facendo il trattamento illuminante mi fa: signora, c'è il suo telefono che lampeggia in continuazione, vuole rispondere? Ma io ho detto no, ma che vuole rispondere? Chi vuole che sia? Sarà mia sorella? Sarà chi mi chiama il giorno della Befana? Finisco il trattamento illuminante al viso, vado in bagno per vedere il trattamento illuminante al viso perché mi frega niente il telefono, tiro sul telefono e vedo due chiamate anonime e un SMS con scritto: buongiorno professoressa Capua, sono Mario Monti. Avrei bisogno di parlarne con una certa urgenza. Grazie e scusi. Io cosa ho pensato? Uno scherzo? Cosa dovevo pensare? Cioè, vi pare a voi questo che mi chiama? Allora però ho detto: mo a questo gli devo rispondere, che gli dico? Allora gli ho mandato un messaggio con scritto: mi dia mezz'ora che mi libero. Cioè, mi è sembrata una cosa intelligente da dire, no? Era pure ora di pranzo. Mi dia mezz'ora che mi libero. E vado a cercare le befane, le quali non c'erano, perché nei momenti del bisogno le milche non ci sono mai. Quindi sono entrata nel bagno turco con tutti gli occhiali appannati che chiamavo: Milena, dove sei? Non c'è. Dov'è? Allora, morale della favola: una era andata a fare non so che trattamento anticiccia, l'altra era andata non so dove. E insomma, sono uscita e sono andata lì dove c'erano le piscine, che poi io c'ho una cuffia rosa di quelle tipo Simpson, capito? Quelle anni, quelle che si mettono le tedesche, che uso appositamente per questa cosa, rosa lucida. E quindi quando loro sono uscite dal loro trattamento non so che, io ero seduta sul bordo del letto con la cuffia arancione, col telefonino in mano, con scritto: guardate che non ci siete mai nei momenti del bisogno. Poi dopo mi ha richiamato e, siccome c'ha la voce tipo navigatore, tipo gira a destra, e allora ho detto: non è uno scherzo. E allora poi mi ha detto così, insomma, ecco. Quindi, vedete, non si sa mai cosa c'è dietro l'angolo, pure il giorno della Befana. Santo subito è arrivato? No. Santo subito è traffico, c'ha ragione mamma. Buonanotte.
No,
grazie.
C'è l'ultima domanda.
L'ultima domanda.
Se no, non possiamo chiudere l'edizione di Story Corner
senza
averti chiesto, perché nel libro tu hai i momenti guarda.
Sì.
Come mi serve capire un attimo che cosa sono, perché secondo me sono il nostro Story Corner. Cioè, noi ad ogni ospite chiediamo qual è stato il suo momento Story Corner, e quindi quel momento di svolta, l'occasione che gli ha permesso di diventare la persona che è venuta a raccontare questa sera, no? Comunque nelle nostre serate. Quindi il tuo momento
no,
guarda.
Ma questo però
punto.
Ne abbiamo parlato l'altro giorno al telefono? Sì. Perché io sono in una nuvola di confusione che non vi dico neanche. Cioè, fra fai notti in Parlamento, fra gestisci che cose con mio padre. Cioè. E allora l'altro giorno ci siamo sentite, adesso mi ricordo anche dov'ero e mi pare di ricordare anche la risposta che le ho dato. Cioè, qual è il momento che ti ha dato la svolta? Però vi posso dire, la mia vita è piena di svolte. Cioè, non è che io posso dire ho fatto questa cosa, quindi poi sono arrivata dove volevo arrivare. Io sono in continuo movimento. Quindi vi potrei dire la trasparenza dei dati, perché la questione della trasparenza dei dati e tutto quello che ne è venuto è stato sicuramente un momento molto importante della mia vita, della cui importanza lì per lì non mi rendevo conto, perché poi ti rendi conto dopo. Però in realtà potrei anche dire la telefonata di Monti, potrei anche dire il giorno che ho detto vacciniamo contro l'influenza aviaria, inventiamoci qualcosa. Quindi io non ce l'ho un punto di svolta, perché mi pare che ancora non sono arrivata da nessuna parte. Sono in movimento, in evoluzione, quindi non ce l'ho una risposta. Mi dovete rinvitare. Mi rinvitate quando ci avrò 35 anni e quindi ne dimostrerò 55 e così vi racconto dove sarò arrivata. Ecco, non ce l'ho una risposta.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.